Allora, sono sempre contento di poter condividere, soprattutto perché oltre le notizie che non vanno, oltre le notizie che sono in qualche modo negative, e quelle ci pensa il telegiornale a comunicarcele, possiamo essere canali di belle notizie. E queste belle notizie naturalmente vengono dall'unica vera sorgente di buone notizie, cioè Dio, colui che ci ha creati e che a dispetto del nostro tentativo sempre di trovare un'alternativa al suo amore, che poi questa alternativa sarebbe la paura, io non so come si può preferire la paura all'amore, eppure. Come dicevamo un po' ieri, la paura è uno dei sistemi più condizionanti, è uno dei sistemi più tremendi che ognuno di noi subisce fin dalla nascita e poi in particolare qualcuno ne ha una doppia, una tripla, una quadrupla razione, scusate, proprio per dei vissuti, dei traumi, qualche cosa che qualcuno, dico, ne ha una razione anche tripla, quadrupla, per tutto quello che vive nella propria infanzia. E sicuramente il desiderio di Dio come padre, come qualcuno che ci ha creati, come qualcuno che ha desiderato fin dalla nostra origine il nostro bene, è quello di vederci scoprire tutto quello che ha preparato per noi. Ecco perché fin dalla rivelazione di Dio, attraverso i profeti, attraverso lo Spirito Santo, c'è stato sempre questo tentativo di Dio di incontrare la sua creatura e di poterle rivelare questo progetto, che è un progetto di libertà, è un progetto in cui la realtà più forte rimane, come vedo che voi sperimentate, la adorazione. Ecco, quindi questo essere stati creati per adorare, ecco, per in qualche modo scambiare questo amore profondo col nostro creatore. Infatti, io credo che quello è il luogo migliore. Quando entriamo in quel luogo, finalmente mettiamo a fuoco tutte le cose. Nel senso non solo che le mettiamo a fuoco, ma nel senso forse mettiamo a fuoco anche le cose inutili, dicevamo ieri, perché spesso il nostro sguardo è attirato, è distratto da tutto quello che luccica intorno a noi e credo che purtroppo siamo veramente intrisi, immersi in questo sistema definito mondo e che composto da queste tre dimensioni della concupiscenza degli occhi, concupiscenza della natura umana, della carne, carne significa umanità, della parte ancora in cui, pur essendo nuove creature, abbiamo tentazioni, abbiamo richiami. Abbiamo cose che ci spaventano, dicevamo l'altra volta, cose che ci attirano e poi soprattutto la superbia della vita, questo orgoglio umano incredibile che un poco è stato quello che il diavolo ha instillato nel nostro progenitore e che è duro a morire in ognuno di noi. Probabilmente forse ce ne sarà un pizzico fino alla fine della nostra vita, ma queste tre cose in qualche modo condizionano fortemente la nostra vita e Dio ha una grande sofferenza. Perché? Perché Lui desidera sempre il meglio. E questo credo che chi è genitore lo riesce a capire meglio di altri. Perché? Perché ovviamente Il suo desiderio per i suoi figli, per le sue figlie, è che possano incontrare il marito migliore, la moglie migliore, che possano trovare il lavoro migliore, che possano veramente non fare delle cattive esperienze. E spesso il cuore dei genitori si strugge dietro realmente a quello dei figli che prendono delle strade sbagliate, che prendono delle decisioni sbagliate, e il dolore, l'amore è qualche cosa che può veramente affliggere soprattutto le mamme, che come maledizione tra virgolette avrebbero avuto quello di partorire con dolore, che non è il parto semplicemente, questo lo sapete perché ormai c'è un parto che si può fare anche in dolore, ma quello di seguire, di essere più vicine alle vicende dei figli, delle figlie, e quindi in qualche modo di travagliare con questo amore fortissimo, ma che anche i mariti condividono e che sicuramente desidera il bene profondo dei propri figli. E credo che Dio in questo momento sta desiderando il bene del suo popolo, ma perché? Dicevamo ieri, perché attraverso il suo popolo può estendere questo bene, questa progettualità anche ad altri. Dio sta richiamando, sta suonando, per così dire, delle trombe, sta cercando di svegliare la Chiesa, proprio perché la Chiesa negli ultimi tempi, secondo la progettualità di Dio, dovrebbe diventare un punto di riferimento. Reference point, dicono gli inglesi, un punto dove le persone possano trovare le coordinate, il senso, il significato di una vita che sta diventando sempre più confusa, più complicata, più difficile. E quindi un senso di riferimento non soltanto per la speranza che la Chiesa può dare o per il messaggio della fede, ma anche perché la Chiesa possa prendersi cura in tante maniere di tutto quello che sono le difficoltà della natura umana. Ecco, un amore che sia a fatti e in verità, ci ricorderà un apostolo, non solamente parole belle, ma senza contenuti di azioni, senza contenuti di solidarietà, di sensibilità, di empatia, cioè di essere vicini con chi soffre, ma non dire semplicemente io sono vicino e basta, ma potere dare in qualche modo delle soluzioni. Io credo veramente che il progetto di Dio è quello che la Chiesa sia la sua principale agenzia sulla terra, dove la sua volontà, il suo regno si manifesti. E quindi la Chiesa non è una realtà astratta, sono io, sei tu, siamo noi. E dicevamo ieri che il nostro essere insieme non è finalizzato solamente a stare insieme bene, è bello che possiamo stare bene insieme, ma è finalizzato anche a svolgere una missione insieme. E questo sicuramente non vale semplicemente per la Chiesa, ma vale anche per la famiglia. Tante volte noi immaginiamo l'idea di un partner o di un marito o di una moglie come qualcuno con cui finalmente stare bene insieme basta. No, ma lo stare bene insieme ha bisogno di finalità più grandi, cioè quelle di insieme servire Dio, insieme svolgere un progetto. E questo ci dà la garanzia, se c'è una corda a tre capi, quello sapete tutti, che non si rompa, perché già è facilissimo che si rompano questi patti, non sono contratti, questi patti che sono le scelte matrimoniali, ma con il terzo capo ci abbiamo una garanzia migliore, una garanzia sicura. Allora dicevo, Dio ha questo cuore, ha questo urlo di dolore, qualche volta me l'avete sentito condividere, per i perduti da una parte, per la Chiesa dall'altra parte, e in qualche modo se vuole curare la Chiesa è perché la Chiesa si prenda cura poi degli altri. È un processo a catena, è un processo per cui realmente possiamo diventare espressione della presenza di Dio buon odore di Cristo, possiamo diventare porte aperte per il cielo, per il paradiso a tante persone. Ma la sofferenza di Dio in qualche modo ancora mi viene in mente una parte in cui c'è quasi un'esclamazione di un profeta, Geremia, ricordate questo grande profeta che dice: oh cieli, stupite di questo, rimanete attoniti, e usa un'altra parola, inorriditi. E perché? Perché il mio popolo ha commesso, in quel caso dice due, ma sono due grossi, e che questa sera vogliamo un attimo vedere insieme, non per guardare il negativo, ma perché non cadiamo in questi due mali, così come il profeta Geremia, ispirato dallo Spirito Santo, esprime, e possiamo invece compiere questo progetto meraviglioso di cui Dio ci parla fin dalla Genesi e attraverso lo Spirito vuole compiere proprio attraverso te, me, persone fragili, deboli, ma canali di una potenza che non è da noi, di una capacità di essere ministri, credenti, testimoni di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, che ha la potenza di cambiare le circostanze, ha la potenza di cambiare la vita e il destino degli uomini intorno a noi, ma ancora di più, anche se noi non esasperiamo questo concetto, che ha la potenza di guarire, ha la potenza di sanare lì dove i limiti umani non possono andare oltre. E quindi questi due mali profondi sono espressi così, se ricordate, in Geremia, credo, capitolo 2, verso 13, quali erano questi mali profondi che affliggevano il cuore di Dio e lo portavano a dire inorridite, come a dire: ragazzi, ma è incredibile quello che sta succedendo. Il mio popolo ha commesso due mali. Il primo, che è il più grave di tutto, ha abbandonato me, sorgente dell'acqua della vita. E questo non significa che ci siamo sviati, questo non significa necessariamente che abbiamo perso la salvezza. È difficile perdere la salvezza, ci si può riuscire, attenzione, se ci mettiamo della buona volontà, Dio non ci costringe, Dio non costringe nessuno ad andare in paradiso, Lui lo desidera con tutto il suo cuore, ma rispetta il nostro libero arbitrio. Se noi non vogliamo, Dio non costringerà. Attenti a certe teorie spiritualiste che dicono che Dio è così buono che alla fine salverà pure il diavolo. Attenzione, noi siamo circondati da una dimensione filosofica che vorrebbe così quasi quasi indurre i cristiani: allora non c'è bisogno di testimoniare, non c'è bisogno di parlare dell'amore di Dio, della grazia di Dio, tanto Dio è così buono che alla fine salva tutti. No, Dio non solo lascia un libero arbitrio, quindi se uno si vuole perdere non può impedirlo, ma soprattutto ha incaricato uomini come me e te per essere messaggeri, ambasciatori di riconciliazione, per essere messaggeri che parlano e che dicono che il progetto di Dio è quello, è Cristo, e che attraverso Cristo Dio ha fatto qualcosa di incredibile, cioè ha fatto sì che l'uomo potesse non essere più seduto sul banco degli imputati, condannato alla morte eterna. Perché? Perché Gesù ha preso il suo posto, ha pagato il nostro debito. E questo è meraviglioso. Tante volte solo per questo dovremmo stare a danzare, a lodare, a cantare, se solo vedessimo questa prospettiva in cui eravamo dannati, l'inferno era dentro di noi. No, Dio ci avrebbe mandato all'inferno, l'inferno era già dentro di noi, ma qualcuno lo ha preso al nostro posto. Questa è una bella notizia. Vangelo significa bella notizia. E questa realtà, quindi, dicevo, non è un abbandonare nel senso di sviarsi, ma è un abbandonare nel senso di non capire più qual è la sorgente vera della nostra vita, la sorgente dell'acqua della vita. Questo è qualche cosa di importante che questa sera lo Spirito Santo vuole ripristinare in ognuno di noi. Sapete, nel cuore dell'uomo, nella mente dell'uomo c'è una sete atavica, cioè antica. Questa sete purtroppo tante volte non è una sete di cose belle, c'è una sete di potere, c'è una sete di conoscenza, c'è una sete, o fame, come la volete chiamare, di soldi, di tante altre cose, c'è una sete profonda. Ma quello che lo Spirito Santo ti ha rivelato a un certo momento del tuo cammino su questa terra è che le sorgenti di acqua viva sono semplicemente in Cristo. Lui è colui che può soddisfare la tua sete più profonda. Ecco perché il dolore più grande di Dio non è collegato a quello che tu fai, non è collegato alle cavolate che compi, non è collegato ai peccati. Non fraintendetemi, è chiaro che Dio soffre, ma non è che soffre perché gli viene qualche male a lui, ma perché ci facciamo male noi. E quando, capite bene, abbiamo fatto l'esempio dei figli, quando vediamo i nostri figli gli darsi la testa contro il muro e farsi veramente delle ferite estreme, il dolore è grande, ma il danno non è nostro diretto, è indiretto. Ma l'amore desidera sempre il meglio per gli altri. Allora dicevo, il peccato per cui Dio soffre più grandemente non è tutti gli errori che possiamo fare, ma è l'errore fondamentale, cioè la nostra incredulità, cioè il fatto di non credere più, o almeno di crederlo solo teoricamente, che la fonte principale, la sorgente principale dell'acqua della vita è la sua presenza. Questo è qualche cosa che quando la dimentichiamo, quando dimentichiamo che la forza più grande la possiamo trarre dalla intimità con Dio, e allora subito cadiamo nel secondo male di cui il profeta Geremia questa sera ci vuole in qualche modo mettere in guardia e ci vuole fare stare attenti. Perché? Perché nel momento in cui manchiamo il vero scopo per cui siamo stati creati, cioè l'intimità con Dio, nel momento in cui non sentiamo che quello è il centro della nostra vita, allora è come se tutte le cose prendono delle priorità diverse. E allora è come se tutta la vita può cambiare. E attenzione, il cristiano non è stato necessariamente chiamato a vivere una vita come Giovanni Battista nel deserto, a mangiare locuste o altri animali particolari, o a fare una vita da eremita in genere o altro tipo di situazioni, ma è stato chiamato in questo mondo, però come qualcuno non di questo mondo. E il male più grande, quello per cui Dio soffre, è il fatto della mancanza di intimità con il suo cuore paterno, perché lui sa che se non siamo consolati, amati, toccati, compresi, coccolati, carezzati, eccetera, 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 tutte cose positive, corretti, qua qualcuno dice no, questo non è tanto bello, no. Anche la correzione è qualcosa che spesso forse riceviamo soltanto da Dio, non dovrebbe essere la norma, dovremmo essere così sensibili da accettare anche la correzione delle persone che Dio ci ha messo davanti, che ci ha preposte, ma tante volte anche da Dio, ecco, La confidenza con Lui ci permette di ricevere tutto quello che Dio ha preparato, ci permette di capire come lo Spirito Santo, dice la Scrittura, ci desidera fino alla gelosia. È geloso perché vuole il meglio per noi. E lì, ovviamente, nel momento in cui non viviamo questo rapporto, questo è un grande male per Dio. Ma non è un male perché dobbiamo fare il numero di ore esatte, timbrare il cartellino, fare il lavoro e dimostrare che siamo stati a pregare un'ora al giorno, non lo so, o quanto vogliamo. Ma perché Dio sa che nel momento in cui non percepiamo più la sua vita dentro di noi, non percepiamo più la gioia della salvezza, non percepiamo più quell'amore che copre moltitudine di peccati, quell'amore che esorcizza quelle paure profonde che ci sono in ognuno di noi, lì cominciano a venire i guai, lì cominciano a venire quei tentativi di costruirci delle alternative che ci permettano di vivere senza avere bisogno di Dio. E infatti il secondo male qual è? Il primo male, abbiamo detto, hanno abbandonato me, sorgente dell'acqua della vita, e si sono costruiti delle cisterne. Ma il problema più grande, la cisterna, non è una cosa negativa. Io credo che, non so qui com'è la situazione idrica di Igela, ma penso che molti abbiate delle belle cisterne, perché quando l'acqua finisce, quantomeno c'è una cisterna che ha raccolto l'acqua e può essere utilizzata. Ma qui il problema non è la cisterna, ma è la cisterna screpolata. È la cisterna che non riesce a trattenere l'acqua. Sapete? Il problema grande è vivere delle situazioni, lo accennavamo qualche tempo fa, vivere delle situazioni che fanno sì che quell'acqua che potrebbe essere utilizzata, che viene sempre dalla presenza di Dio, è ovvia, non è che può venire da altre cose, e che viene incamerata in qualche modo, invece passi attraverso tante screpolature, feritoie, buchi, pirtusi di quelli proprio grandi, tante volte non sono, per cui a un certo punto ci troviamo senza acqua. Noi abbiamo bisogno dell'acqua, e questo anche nella natura umana, siamo costituiti per gran parte di acqua, e se senza acqua non si può vivere. Ma anche spiritualmente noi abbiamo bisogno di quei fiumi di acqua viva che Gesù disse sarebbero venuti fuori da quelli che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, avrebbero avuto questa esperienza forte con Dio dentro. E allora il pensiero breve che questa sera voglio finire di trasmettervi è il fatto che Dio ci ha realmente non soltanto salvati, non soltanto liberati dall'inferno, dalla dannazione eterna, ma ci ha riempiti con il suo Spirito. Ed è importante non solo scoprire questa realtà, ma vivere questa pienezza. Non rischiare che questa pienezza dello Spirito alla fine si disperda attraverso screpolature della nostra anima. Certamente noi siamo tempio dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo non abita nel nostro corpo nel senso fisico, ma abita nel nostro spirito, e questo è meraviglioso. Ecco perché il nostro spirito è eterno, lo sapete, il nostro spirito già in qualche modo è collegato con Dio, il nostro spirito non morirà mai, mentre il nostro corpo dovrà subire una trasformazione che si chiama morte. A riguardo di questo ho appena visto un film grazioso che vi consiglio, sono 90 minuti in paradiso, e parla proprio di un pastore che ha avuto questa esperienza, a un certo punto un incidente gravissimo, e in questo incidente gravissimo per un'ora e mezza circa è stato più di lì che di qui. E in qualche modo però poi è andato qualcuno e ha pregato per la sua resurrezione, e questo di qua è resuscitato. Naturalmente si è arrabbiato tantissimo, non dico naturalmente, e questo capite bene, ecco perché oltretutto quando si è risvegliato naturalmente non era ben messo, cioè aveva fratture da tutte le parti, gambe spezzate, cose, ha dovuto passare non so quanti anni, non ricordo bene, per un attimo riprendere a camminare. Quindi in qualche modo all'inizio ce l'aveva tantissimo con quella persona che credo fosse un altro pastore, aveva pregato per lui per la resurrezione. Dice, ma mannaggia, io stavo così bene, ero già con Dio, sentivo una libertà immensa e di colpo sono ritornato nel corpo. Ecco, però anche da lì poi lui ha fatto un'esperienza di guarigione anche dell'anima, oltre che il corpo si è andato riprendendo, e poi da lì ha avuto questa missione un poco di parlare non solo del paradiso, ma di parlare di come affrontare le difficoltà e incoraggiare quelle persone che attraverso incidenti o altre situazioni varie, naturalmente tante volte sono costrette nel letto, sono costrette da handicap fisici, eccetera eccetera. Ma dicevo, ritornando al tema, Dio ha messo, ha riempito la tua vita con il suo spirito, tempio dello Spirito Santo. Guardati un attimo, e al di là delle tue fattezze, puoi essere magro, puoi essere grasso, puoi essere con i capelli lunghi, corti, puoi avere quel look qualsiasi, ma la cosa incredibile, sei tempio dello Spirito Santo. Vuoi vedere il luogo più grande della manifestazione della presenza di Dio? Non si trova su qualche posto particolare o su qualche terreno santo. Si trova dentro di te, dentro di me. E questo è importante che lo ricordiamo. Tante volte vorremmo vedere dei panorami bellissimi e non c'è niente di male. Il turismo è una delle attività che non decresce, perché le persone tutto sommato vogliono sempre sfuggire, evadere, non pensare ai loro guai, solo che purtroppo poi non possono stare sempre in vacanza, poi devono ritornare nelle proprie famiglie, nei propri problemi, e sono atterraggi bruschi. Ma se vuoi vedere un panorama meraviglioso, se vuoi vedere un qualche cosa che persino la natura ti invidia, hai bisogno di vedere questa ricchezza che Dio ha messo in te, sorella, in te, fratello. E tante volte veramente nella lode possiamo accorgerci di questo panorama, altro che panorama, sentiamo veramente la dimensione del paradiso, della vita eterna, e comprendiamo che lì è quello per cui siamo stati creati. Poi naturalmente non possiamo fare sempre Maria, abbiamo bisogno di fare pure Marta, e questo è comprensibile, però di fare Marta con la coscienza dell'adorazione che Maria aveva, con quella parte che nessuno le avrebbe più tolto. E allora comprendiamo questa sera quello che lo Spirito Santo sta cercando di dirci. Stiamo attenti a non cadere in questo male, cioè quello di dimenticarci che siamo stati riempiti, battezzati, immersi nello Spirito Santo. La terza persona della Trinità abita in noi, vasi di terra, forse cisterne, ma attenzione a non essere screpolati, perché se lasciamo troppe screpolature in queste cisterne che contengono l'acqua, il problema non è solamente della cisterna, che può sembrare un metodo non diretto, ecco, come a dire, tante volte l'acqua sorgente è sempre migliore, è chiaro, poi l'acqua che sta un po' in un recipiente rischia un poco di non essere la stessa. Ecco, l'ideale è la sorgente, ma c'è anche la cisterna, ma il problema, e ci alziamo in piedi perché voglio pregare per questa realtà in questo momento, il problema della tua vita, il problema della mia vita, non è il problema della cisterna, ma il problema che questa cisterna non ha trattenuto e c'ha qualcosa, c'ha delle screpolature che Dio questa sera vuole chiudere. Perché? Perché l'acqua viva che ha messo in te, l'acqua viva che ha messo in te, fratello, in te, sorella, non possa disperdersi, ma possa essere contenuta, possa servire a quello per cui Dio ti ha preparato e sa che hai bisogno di questa energia. Noi camminiamo ad acqua viva, non a metano, non a energia elettrica, non ad altre fonti o sorgenti di energia. Qualcuno potrebbe camminare anche a energia atomica, non è quello che conta. L'energia atomica chiaramente ha le sue problematiche, ha i suoi rischi, e purtroppo forse rischieremo di fare dei grandi danni. L'uomo rischierà, giocando con l'atomo, di creare situazioni non molto costruttive e di energie pulite, ma la cosa incredibile è questa, che questa energia meravigliosa, questa energia che Dio ha messo in te, in me, ha bisogno di essere contenuta. Questa è l'immagine che avevo prima di prendere questo verso nella mia mente. Dio vuole che la vita tua possa essere sanata da alcune screpolature che fanno sì che anche la presenza di quest'acqua che è dentro di te, dello Spirito Santo che è dentro di te, venga persa, ma non nel senso che lo Spirito Santo se ne va, capite? Ma nel senso che noi non siamo più in grado di trattenerlo, cioè di esserne consapevoli, e cioè in qualche modo non abbiamo più coscienza di quell'energia, e senza rendercene conto andiamo ad attaccare la spina in altre fonti energetiche che, nella migliore delle ipotesi, non ci fanno funzionare. Nella peggiore delle ipotesi sono energie negative. E quando attacchiamo la spina in qualcosa che è negativo, state pur certi che ci farà molto male. Questa sera lo Spirito Santo vuole insegnarti, vuole insegnarmi a contenere l'acqua di Dio e a vedere quelle cose nella tua vita che hanno permesso, che hanno creato queste screpolature e che stanno determinando qualche cosa che fa perdere spinta, fa perdere slancio, fa perdere gioia, fa perdere voglia di comunicare agli altri di Gesù, fa perdere quella forza che lo Spirito Santo soltanto è in grado di darci. Vorrei chiamare Ersilia, dov'è? Se mi fai un tappeto, perché qua la tecnologia non mi è... C'è qualcosa nella tua vita, fratello, sorella, che sta bloccando l'opera dello Spirito, che sta facendo perdere, tra virgolette, quest'acqua, questa sorgente. Quindi, se c'è qualcuno che invece è ancora afflitto dal primo male, capite, prima bisogna connettersi alla sorgente. Ma io spero che non ci sia nessuno che ha abbandonato questa sorgente, che si è dimenticato che in Dio c'è la vera sorgente dell'acqua. Ma il secondo male, che è quello forse più comune, è il fatto che questa energia l'abbiamo messa in dei contenitori, le nostre vite così come le abbiamo costruite, e queste vite, questi contenitori sono un po' screpolati, perdono acqua. E non è possibile, perché se perdono acqua significa che l'acqua della vita, la sorgente che Dio ha messo in noi, non ha quella forza, non ci può dissetare, non ci può veramente riempire, e quindi in qualche modo siamo distratti, siamo confusi, siamo smarriti. E questa sera voglio pregare in particolare per quelli di voi che non dico hanno abbandonato la sorgente ce l'hanno là, magari non bevono quanto dovrebbero, questo è possibile. Cioè Dio ti dice bevi, bevi, tu prendi un sorso e subito è come fare benzina semplicemente, che ne so, 10 euro, ma devi fare una strada lunga con 10 euro, non lo so quanti chilometri puoi fare, secondo quanto consumi. Hai bisogno forse di un rifornimento più grande, però hai bisogno di un serbatoio che non perda l'acqua, che non perda la benzina, che non perda il carburante. E se sei cosciente questa sera che ci sono delle cose nella tua vita, forse paure, forse risentimenti, forse amarezze, forse distrazioni, forse pensieri che hanno creato delle screpolature del tuo serbatoio e stai perdendo l'acqua, allora Dio vuole riparare il tuo serbatoio, non solo lo vuole riempire, ma lo vuole questa sera riparare. E se c'è qualcuno di voi che questa sera sente che il proprio serbatoio c'ha un po' di buchi e perde facilmente l'acqua, nonostante magari tu la prendi quest'acqua, la perdi subito, non riesci a contenerla, se sei cosciente che c'è qualche cosa per cui veramente quest'acqua sfugge via, forse ho detto paure, forse amarezze, non perdono, forse gelosie, forse invidie, forse attrazione di qualcosa che sta seducendo la tua vita, tentazioni alle quali non stai riuscendo a resistere, io ti chiedo di venire avanti perché possiamo pregare che vengano riparati questi serbatoi e che tu possa ricevere l'acqua sorgente e possa contenerla senza perderla e possa anzi traboccare, averne così tanta da poterla dare agli altri. A questo punto voglio che, se tu sei in questa condizione, se tu sei in questa condizione, possa venire qua avanti in questo momento, perché possiamo pregare, perché lo Spirito Santo ti